è ancora notte. E Maria di Maddala va al sepolcro. È ancora notte perché l'alba non è sorta, ma è ancora notte perché Maria di Maddala va per rendere omaggio ad un defunto, che ella crede ancora lì, sotto quella pesante pietra che fu rotolata e sigillata. E Maria va, e ancora la notte non si è dissipata, e scopre che la pietra è stata tolta. Mi chiedo, perché tra tutti coloro che potevano essere i primi testimoni del sepolcro vuoto, perché tra tutti coloro che dovevano fare il passaggio dall'incertezza alla fede, dal dubbio alla fedeltà, perché proprio Maria di Maddala? Donna, ci racconta il Vangelo, che Gesù liberò da 7 demoni. E noi che sappiamo il valore simbolico dei numeri, capiamo che a questa non mancava niente di peccato e di malizia. Perché proprio a lei? Perché non a Giovanni, il discepolo unico che rimase con Gesù fin sotto la croce? Perché non a Maria, sua madre? Io credo che la Maddalena sia lì, proprio per indicare tutti noi. Ella non è lì per merito, non aveva credenziali per poterlo richiedere, questo dono. È lì perché Gesù risorge e appare e annuncia la sua parola ai peccatori. Maddalena è la prima di tutti noi, che non siamo qui per merito nostro, ma siamo qui perché Dio gratuitamente ci ama. È venuto tra noi, ha fatto tutto il percorso fino all'infimo grado, l'abbiamo contemplato con sorpresa e con dolore nei giorni della sua passione. Egli si svuotò, come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, perché nessun privilegio lo distanziasse da noi e dall'abisso dei nostri errori, ma anche dall'abisso delle sofferenze, delle ingiustizie, da quel nero e indecifrabile luogo che è la morte. Ecco il mistero di noi che siamo qui e non meritiamo di essere qui. Ed essa non sta ferma. Non so se è giunta alla fede, ma il suo messaggio agli apostoli ci indica di no. Ella è semplicemente sconcertata perché il sepolcro è vuoto e l'hanno portato via. Però dice, ed è splendida questa sua contraddittorietà, però dice: hanno portato via il Signore, che è il termine evangelico per indicare colui che è il risorto, che ha vinto la morte. E com'è splendido il suo percorso, come è bene adatto a indicare le nostre contraddizioni, che crediamo e questo però non diventa efficace nella vita, perché sappiamo le grandi verità, possiamo anche ripeterle, ed esse non hanno sempre la capacità di scendere nel nostro cuore, di innervare i nostri pensieri, di generare le nostre azioni. C'è questa frattura. E tuttavia il germe non è morto. L'hanno portato via, non sappiamo dov'è. Però dice il Signore. Ed ecco che la sua corsa genera un'altra corsa. Pietro e Giovanni. Con Giovanni che corre più forte e che giunge per primo al sepolcro. Chissà perché il Vangelo che ci lascia all'oscuro di tanti importanti dettagli della vita di Gesù vuole precisare il primo di questa corsa. Una spiegazione c'è ed è la più banale, ma ce n'è un'altra che mi sembra più vera, anche se più enigmatica. La più banale è questa, che Giovanni era più giovane e ovvio aveva più fiato, ma il Vangelo non deve fermarsi su questo. L'altra, secondo me, la più vera è questa. Giovanni è il discepolo che Gesù amava. Chi è che corre più veloce? Chi è che si apre per primo alla fede? Chi è che davvero è in grado di mutare la propria esistenza? Chi scopre di essere amato e perciò è capace di amare. L'amore non lo si insegna con delle lezioni teoriche. Si impara ad amare solo se si è assaporata la sicurezza e la dolcezza di essere amati. Non c'è apprendimento diverso da questo. Ecco perché Giovanni è ancora sotto la croce, mentre gli altri sono fuggiti. Ecco perché egli corre per primo, ed è la velocità di chi scoperto l'amore è capace di ridonarlo. C'è una sveltezza, c'è una scioltezza, c'è un'agilità dell'amore che non è appesantita nemmeno dalle fatiche, dai turbamenti, dalle ferite della vita. E Giovanni è questo. E arriva per primo, ma non entra. Aspetta che giunga Pietro, quello che lo seguiva. Ed è Pietro che entra. Perché? Perché a Pietro Gesù ha dato di confermare i fratelli nella fede. E anche qui c'è lo stesso discorso della Maddalena. Non il più degno, perché se qui fosse l'assemblea dei degni, io sarei più legittimamente a fare qualche giro da qualche altra parte. Se qui fosse l'assemblea dei degni, non toccherebbe a me annunciare il Vangelo della speranza, perché come dice il profeta Isaia, le mie labbra sono impure. Ma è questo che è splendido. La Chiesa non è la congregazione dei puri, degli inossidabili, dei perfetti. La Chiesa è l'incontro degli amati, che come la Maddalena sentono di essere preziosi agli occhi dell'amore di Dio. Ecco. Questo è il senso della nostra assemblea. Ed ecco che anche l'altro discepolo, giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Che cosa vide? Niente. Ha visto il vuoto. Ha visto il telo e il sudario. Ordinati. Lì non c'è stata fuga. Lì non c'è stato qualcuno che è venuto a trafugare. Lì c'è la libertà di Dio. Come è qui. Ed ecco loro fratelli, questa libertà, questo dono. Il sepolcro è vuoto. anche il mio sepolcro resterà vuoto. Il vostro, il sepolcro di coloro che avete amati e che vi mancano così tanto. Come me i miei cari, i miei amici, le persone che ho accompagnato, di cui ho raccolto la testimonianza anche delle ultime più atroci e difficili sofferenze. Ebbene, i nostri sepolcri sono vuoti, lo saranno per sempre. E allora ecco il mio augurio di Pasqua, che non dico, perché l'augurio non è una parola, l'augurio è Gesù, Gesù risorto, il suo sepolcro vuoto, e noi che siamo deposti nella sua risurrezione. Sì, anche le nostre angosce, anche le nostre ferite, anche le nostre solitudini sono deposte lì, e lì Gesù non c'è più. Egli vive nel Padre, vive in noi, noi siamo in Lui, noi viviamo già nel Padre, noi abbiamo già una parte di noi alla destra di Dio, perché Cristo ci ha portato con sé tutti. La vita eterna è già cominciata dal battesimo, così come ho la gioia di dirvi che in questa notte santa, con una bellissima cerimonia nella nostra basilica, le due ragazze che avete visto nella Quaresima prepararsi hanno ricevuto il battesimo, la cresima e l'Eucaristia. Hanno indossato la veste bianca e non la volevano più mollare. Io gli avevo raccontato che anticamente i neofiti portavano la veste bianca per 8 giorni, fino a domenica prossima, che appunto è detta Domenica in Albis, che significa in latino Domenica delle Vesti Candide, perché i battezzati la riportavano e, terminata la messa della domenica seconda di Pasqua, riprendevano i loro abiti civili. Ieri sera qui nella Sala della Colonna hanno fatto una piccola bicchierata per festeggiare. Io ho detto: potete togliervela? No, la teniamo finché possiamo. Anche noi abbiamo ricevuto questa veste candida, è il segno della nostra dignità, e noi non siamo degni perché perfetti, perché coerenti. Noi abbiamo la dignità della Maddalena, che scoprì l'amore di Dio, di Giovanni l'Evangelista, chi si sentì amato. Questa è la nostra Pasqua, questa è la nostra speranza, questo vorrei che fosse modestamente ma con forza il mio augurio per voi e per tutti quelli che amate.